Buongiorno.
Buongiorno.
Mi racconti della sua vita, di dove è nata?
Sono nata nelle Rosine, 1914, 22 marzo, in piazza, nella più bella casa dei Castellani. E ho fatto l'asilo, la scuola di asilo, poi sono stata...
Italiana,
no? Sono stata in collegio dalle suore nell'isola di Cherso 4 anni, dove ho studiato l'italiano, si capisce, tedesco e francese, e musica. Poi sono venuta a casa, avevo 12-13 anni, e ho continuato a essere la signorina, ballare in chiesa, cantare, cose. A 18 anni ho conosciuto un giovanotto che era venuto al servizio militare in congedo. E io avevo un giovanotto che mi piaceva, ma era molto geloso. E quella domenica che questi soldati sono venuti in congedo hanno avuto il ballo. E io sono andata al ballo e questo giovanotto, che si chiama Bernardo, è venuto a prendermi. Ballava molto bene il valzer, il tango. La seconda domenica, quando è venuto l'altro a casa, è venuto al ballo ma non è venuto a levarmi perché ha saputo che ho ballato con un altro. E da quella volta, per dispetto, sono andata con quest'altro, con Bernardo, sempre. Non mi piaceva, era alto, magro, ma ho detto, era molto gentile, molto bravo, e così poi ci siamo anche sposati, nel 1938. 21 febbraio, l'ultimo giorno di... che poi era a Pasqua e finiva. Siamo andati in viaggio di nozze a Roma e quella volta facevano gratis il viaggio ai sposi appena sposati e così siamo andati gratis a Roma. Ritornati a casa e poi ho avuto la bambina dopo un anno e si chiama Odette. Quando avevo 15 anni ho visto il film, il titolo era Odette, e ho visto che una bambina correva nella spiaggia e ci hanno detto che la mamma è morta in mare, nel mare in qualche luogo. E quando ho visto su una grotta il nome Odette, si è messa a piangere, mamma, mamma. E io da quella volta ho detto, se mi sposo, se avrò una bambina si chiamerà Odette, e per questo si chiama Odette. So, dopo, quando siamo stati occupati da Tito, e io ho chiesto al nuovo sindaco che dovevo andare a Trieste perché sono ammalata, un mio speciale dottore se mi lascerebbe andare. Ma siccome non ci permettevano, non ci lasciavano andare via, e allora questo sindaco ha fatto, lei va a Trieste per malattia, ma promette che ritornerà. E io ho dovuto firmare, ritornerò. E sono andata. Siamo partite, era 24 giugno, giorno di San Giovanni. E sono andata a salutare, che era vicino alla casa mia, il medico di casa, che facevano la festa, si chiamava Giovanni. E la gente che sono venuti profughi da Lucino, abitavano nelle Rosine, nel monte, perché Lucino bombardavano e avevano paura. E sono andata a salutare Marconi, dove vai? E vado in Italia, e come? Vado a Ossero col musarello della nonna. E lui ha cominciato a cantare, ma magari col muso della suocera in Italia voglio andare. E così siamo arrivati a Ossero, abbiamo dormito da una mia zia, l'indomani abbiamo preso la corriera di andare fino a Cherso. e a Kers abbiamo preso un piccolo motorino che era, e siamo andati a Fiume, perché a Fiume dovevamo prendere il treno. E siccome a Fiume, dunque, il mare era dalle mine galleggianti pieno, e abbiamo girato, arriviamo a Fiume, non si può scendere a parcheggiare al porto perché la riva tutta era bombardato. Allora siamo andati a Susac e Nex, e lì siamo scesi, ma era tutto rovinato, sono andata su. E in questa era la strada che dovevamo passare il ponte per andare a Fiume. E passa un carrello con un asinello e ci dica all'uomo: per favore, mi prende la bambina, aveva 5 anni, perché non può camminare. E lui l'ha preso sul carretto e io correvo dietro. Siamo arrivati giù nel ponte a Fiume, e allora ci ho detto: ecco, siamo arrivati, grazie. E abbiamo camminato fino alla stazione del treno. E aspetta, e viene il treno, ma era treno bestiame, non erano i treni, era tutto rovinato. E siamo montati su, aspetta, passa la mezzanotte, si parte. E camminiamo, ogni tanto si ferma e ci chiede: dove vai, cosa fai, ta. E una signora è là vicino a me, mi dice: e dove vai? Oh, vado a Trieste perché sono ammalata. E lei mi dice: se vuoi andare a Venezia, a Trieste, sono i ragazzi di che vengono da Chioggia con le frutta, cosa, e tornando portano la gente perché i treni non vanno, e allora vi prendo, se hai 1.000 lire ti prendono. Oh sì, ma non dio niente, silenzio. Arriviamo a Trieste, coprifuoco, sera, erano gli inglesi. E scendo, cammino con la bambina, e un soldato mi dice: vuoi che ti aiuto la bambina? Ho detto: no, andiamo qui, vado dalla mia zia. E loro hanno accompagnato la bambina, e ho detto: qui sono arrivata. E sono andata in una via che sapevo che era una nostra paesana. E ho detto: sono arrivata, grazie. E vado sulla porta, e sto attenta che vanno via, e vado via. E vado al Molo Venezia, a Trieste, e questa signora mi ha detto: se vai al Molo Venezia sono questi bravocci che ti portano. Sono andata lì, ho detto: dove andate? Oh, andiamo a Venezia, volete prendermi? Sì, c'hai 1.000 lire, sì, c'ho. E hanno preso la bambina, mi hanno dato un cuscino, collegala qui, e aspetta, partiremo, aspetta, partiamo dopo la mezzanotte, e andiamo punta pum, 1.000 mine galleggianti, così andava il vaporetto. E arriviamo a Trieste, no, arriviamo a Venezia, andavamo a Venezia, e siamo alla Salute, che si ferma alla Salute, là. E io guardo, e vedo un signore, e Lea, mi dice: chi? Il nostro ex sindaco. E dice, allora scendo, e dico: dove vai? Vado dal Nardo, mio marito, perché mio marito non è venuto a casa dopo la guerra, aveva paura di Tito, e tutta la guerra era autista a Venezia, Trieste, là in giro, e non ha combattuto, solo autista degli ufficiali o quella. E scendo, e lui mi dice: io ho chiamato la mia zia, la zia di sua moglie, ti prendo, ti do la gondola e vai dalla zia mia. E dove vai? Vado da Nardo. Oh, ok. Allora vado nella gondola, scendo, e la sua figlia mi viene a prendere, vado su. Oh, Lea, mamma mia, qua c'è una bella, un frutto, ti mangi, ti vengo con me. Abbiamo mangiato qualcosa, e poi alla sera sua figlia mi ha portato a Piazzale Roma per prendere la corriera che andava a Mestre, perché mio marito era Mestre. E siccome io non sapevo dove abita, cosa, solo la corrispondenza da una famiglia del mio paese, scrivevo là, quando scrivevo, ma non sapevo dove era. E allora sono andato, ho preso la corriera, e siamo arrivate a questa, Viale Garibaldi, mi ricordo sempre. Venimo là, era già la sera e la porta e il giardino era aperto di questa casa e dietro era la porta aperta nel giardino, mio marito era seduto. E ho messo la bambina sull'erta della casa, della porta, quello che c'è il papà. Papacci mio, e dice come, dove sei arrivato, come? Così e così, insomma. E allora siamo stati a Mestre 6 anni. Nel 48 mio marito non aveva più lavoro, si è imbarcato su una nave che faceva i viaggi per l'America qua e là. Venuti a New York, siccome aveva un fratello che aveva la cittadinanza americana, è andato a trovarlo e lui l'ha preso responsabile per stare con lui. E noi siamo rimasti a Mestre, là. aspetta. Dopo 2 anni viene una legge che noi profughi giuliani possiamo fare un'applicazione per andare dove vogliamo. Ma per 3 anni mi mandavano i soldi da Venezia a Napoli per interrogazioni. Ci sono comunista come lì. E una mi dice, hanno visto che vengo dalla Jugoslavia, oh, tu sei comunista? No, mi dico, mia, sono scappata, no? E così, dopo 3 anni, ho fatto l'applicazione e sono venuta con l'Iro, con la nave, 18 giorni. Siamo arrivati qua al molo del 72 Pier, yeah. E tutti scendono, siccome sulla mia passaporto scriveva Jugoslavia, mi tenevano fermo che dovrò andare a Ellis Island, perché lì devi andare, non sei normale o qualcosa. E aspetto, tutti scendono e noi siamo le ultime. Mamma mia, qui. E allora uno mi dice, vieni qui sul ponte, guarda se c'è qualcuno che vedi. Ho visto mio marito, mia cognata, i miei cugini, tutti quanti. E la bambina va là. E gli dico, oggi ti vedi papacci mio. Quando quel signore ha visto che la bambina, sembra che siamo, allora l'hanno chiamato qui, e questa è tua moglie, questa è tua figlia, sì, e ci hanno lasciati, non siamo andati a Ellis Island. Sì, e allora siamo venuti qui, e eravamo 2 o 3 giorni con la cognata, che poi abbiamo trovato in Jamaica un appartamento, siamo stati là, questo era nel 51 che siamo venute, e siamo stati in Jamaica 2 anni, qui in Astoria, nel 53 siamo venuti, nella stessa casa dove sono adesso, nel stesso appartamento. E sono andata subito a scuola per l'inglese, subito. Perché la prima domenica sono andata a messa, ho detto mamma mia, chissà come prega qua, e ancora era latino, 2 anni ancora era latino, allora sono contenta. E dopo in 2 anni ho un po' di inglese che ho studiato. Insomma, sono andata. E qui, come ho cominciato la vita, sapevo cucire, perché in collegio dalle suore si imparavano a ricamare, cucire, uncinetto, tutto. E allora una mia cognata che era in una fattoria che lavorava a New York, ha detto, Lea, ti vuoi lavorare? Sì, dove? E sono andata. Era il più famoso, il primo disegnatore d'America, si chiamava Norman Norell. Lui faceva i campioni speciali e lui era il primo che ha fatto il profumo, e difatti tutti avevano il profumo Norman Norell, si chiamava. E io ho lavorato, facevo i campioni, assistente dell'assistente di questo Norell, per 24 anni, mattina alle 6 partire, prendere il treno, 7th Avenue fuori 2nd Street, torna alle 6 a casa, prepara la cena, insomma tutto così. E mio marito intanto aveva avuto riparava le automobili, e lui ha lavorato tanto tempo con questo, aveva per suo privato, però è stato ammalato. Tutta la sua famiglia aveva sempre mal di testa. E quando eravamo fidanzati, un sabato non è venuto. Ho detto, come mai non ci sei venuto da noi? E avevo mal di testa. Io credo che solo le donne hanno mal di testa. Insomma, ma tutta la famiglia soffriva. E insomma, poi ha avuto il cancro sul cervello. È morto. È morto nel 68, il 10 maggio. E così. E poi ho continuato a lavorare fino, 24 anni, fino al 76. Nel 71 è morto questo disegnatore, Norman Orel, poi è venuto un altro che era fortunato che noi sapevamo cosa facevamo, ma lui non creava nuove cose, allora nel 76 hanno chiuso. Poi sono stata a casa un anno come unemployment, come si diceva?
Disoccupata,
sì, ma avevo la paga che ci davano, no?
Sì.
Per un anno. Dopo un anno una signora mi chiama, vieni da Elizabeth Taylor nel negozio a lavorare, cosa fare? Alterazioni. No, io voglio fare dal principio alla fine, no, no, solo a sabato, quella che è tutta la settimana deve essere in vacanza un giorno, sabato. Così a sabato andavo dalle 9 alle 6. E lì ho conosciuto tante signore milionarie che volevano che ci faccia alterazioni. E una delle quali era la principessa Jasmine Ahakam, la figlia di Rita Hayworth.
Davvero?
E lei fa ogni anno un ricevimento in onore alla malattia che la madre è morta di Alzheimer's disease. E lei fa ogni anno, e quell'anno era la richiesta del Lady on the Red Dress, la signora in vestito rosso. Era una cliente che le ho riparato il vestito da sposa, tagliato la coda, e messo qualche bei fiori, qualcosa, e dice lei: a voi cambiare il mio vestito, levar via le perle bianche e mettere rosso, cintura rossa, perché devo andare a questo ricevimento, è richiesta del rosso vestito. E quando la principessa l'ha vista, oh, dove hai comperato, che bello questo vestito, e dice: ma non c'è negozio, ma da dove l'hai comperato? Oh, solamente Lea può fare, chi è Lea? La principessa il secondo giorno mi chiama e ho lavorato 8 anni per lei. E dopo il 9-11, dopo il...
Sono caduti le due torri.
Sì, l'11 settembre.
Sono caduti le torri.
Già. Tutte mi hanno lasciate, non andiamo e non vestiamo più quello che facevamo, o qualcuno è morto, o insomma non vanno più le mie clienti. Avevo 10 clienti tutte milionarie, ma maggior parte ebree, erano brave, mi pagavano bene, ma scandalose, senza mutande.
Quindi ho lavorato molto bene.
So, è così, e adesso sono la più giovane nel coro, di 93 anni, canto nel mio coro della chiesa di Monte Carmelo, 36 anni, sono alto, cammino, vado, eccetera. Adesso la Nori, la mia nipote, se è venuta al coro a cantare, mia figlia, perché io ogni lunedì facciamo le prove dalle 7 alle 9,
ogni lunedì,
sì. Dalle 7 alle 9, e andavo sola e tornavo sola, ma adesso sono più giovane, ho detto, oh, vieni a prendermi almeno. Allora ho detto, mamma, già che ti vengo a prendere, vengo anch'io nel coro, così anche la Nori, così siamo nel coro.
Ma perché abbiamo cantato sempre nelle zine, perché nei nostri paesi, ma anche nel Veneto, abbastanza si canta.
Yeah.
Allora io e Jaco, mio marito, sempre in Miami, sempre cantavamo, quando lavoravamo in giardino. E le mie amiche dicevano, le vicine, ma come allora sei felice che sempre canta? Una voleva diventare cattolica perché noi siamo felici insieme, ma e un'altra quando dopo lavorava, che era capitano su questo yacht, che era sulla 23 strade, giù con gli yacht, e lui sempre canticchiava quando lavorava in barca, questo era Los Angeles. E un uomo sempre si fermava e diceva, ma quest'uomo adesso lo sai felice perché sempre canta. Era il nostro modo di vivere. Noi adesso quando andiamo a casa, se siamo 5-6, diamo una cantata, dai.
Senta, ma allora si è integrata bene, voglio dire, si è trovata bene qui negli Stati Uniti?
Well, mi sono trovata bene, forza maggiore.
Per forza maggiore.
Forza maggiore, la mia famiglia nelle resine era la più ricca in paese, avevamo 4 negozi, commestibili, manifatture e macelleria. E panetteria.
Sì.
Dopo che, perché queste erano le sorelle di mio papà che avevano, quando loro si sono sposati sono andate a Fiume, in Jugoslavia, E allora abbiamo venduto da un'altra persona, così che ma dopo noi, fino a Tito era la macelleria.
Ma io volevo dire questo.
No, mi dica.
Fino a Tito, dopo Tito la macelleria è sparita, tutto è sparito. E avevamo 1000 pecore. Avevamo una grande campagna nell'isola di Cherso. Eravamo i più ricchi. E come ho detto, siccome avevamo una campagna comprata del... come si chiamava? Col castello, per quello ci chiamiamo Castellani, che abbiamo quella proprietà, ma nell'isola di Cherso avevamo tantissima campagna, non tanta vigna solamente per la famiglia, ma aratro, bosco e verdure. Questo avevamo sia nelle Sine che nell'isola di Cherso, i più ricchi. Però quando è venuto Tito, non hanno preso la casa perché papà era ancora vivo, mio papà, e così è rimasta ancora. Ma poi quegli anni tutti sono andati via, chi è morto, i genitori, la mamma, tutti sono morti, e la casa cominciava, non, insomma,
deperire.
Allora, siccome nella mia famiglia era la legge che solamente gli uomini ereditano la casa, avevamo due fratelli, la casa era dei due fratelli, e noi ci davano un po' di corredo, mobilia, quando ci sposavamo. E il resto delle campagne, quando i genitori muoiono, ognuno la sua parte. E allora mia cognata, che è adesso ancora in America, i miei fratelli sono morti, l'altra cognata è morta sempre là, e mia cognata ha comprato l'altra parte e ha riparato la casa. E va ogni anno là, ha fatto bellissimo, avevamo, come qui, appartamento di 6 famiglie, noi avevamo 16 stanze da letto, bellissima, grande, che poi le farò vedere. E cioè, sono sempre col pensiero nelle Sine,
sì.
Perché la mia fanciullezza e la giovinezza era bellissima, dopo il 42 finito tutto. Oh, questa è la casa che la cognata l'ha riparata.
Che bella.
Sa. E mia figlia è qui, non è stata mai fidanzata, mai sposata, e quando mi chiedono stai con tua figlia, no, mia figlia sta con me. Siamo sempre assieme, è professional fotografa. E lavora per... lavorava per matrimoni, ma adesso tutti quanti fanno da soli, insomma, lavora per certi giornali e così via. E difatti stasera voleva venire, ma doveva andare a fare delle foto in Giamaica per domani, per portare dal giornale. Là era il garage di mio marito, che mio papà mi ha dato un po' di terreno, e poi, essendo che non andiamo più là, abbiamo venduto quel pezzo, adesso fanno negozi qua, questo qui,
sì.
So.